Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento i nostri ospiti, ma fatemi dire, ricordarvi che Considera l'armadillo segue con interesse, passione, attenzione quel che sta succedendo a Belen. Sto parlando della COP 30. E vi ricordo che il 14 Friday for Future organizza lo sciopero globale per il clima. Ma insomma, parlando di mondo, parlando di pianeta, parlando di natura, perché poi insomma noi siamo natura e il clima incide su tutti i nostri aspetti vitali, do il benvenuto ai nostri ospiti, perché a Milano torna una mostra bellissima, attesissima sempre. Stiamo parlando del Wildlife Photographer of the Year, e do il benvenuto a Roberto Di Leo, presidente dell'associazione Radice di 1%, che da ormai, Roberto, quanti anni sono che portate la mostra a Milano?
Sono 13 anni, intanto buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sono 13 anni, dal 2012, non abbiamo fatto ovviamente solo l'edizione del 2020 per il Covid, per cui sono già 13 edizioni.
E poi do il benvenuto a Marco Colombo, che è naturalista e fotografo pluripremiato al Wildlife, e grazie per essere con noi, Marco.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti, e grazie per l'invito, è un piacere.
Allora, Roberto, andiamo subito dove è confermata per il secondo anno, se non dico male, la mostra al Museo della Permanente, giusto?
Assolutamente, quindi con grande fierezza siamo riusciti a riconfermarci, e dovrebbe essere lì ancora per qualche anno al Museo della Permanente in via Turati 34. Siamo praticamente in Piazza della Repubblica sui giardini di Porta Venezia, e quindi una sede prestigiosa che ci consente ancora una volta di poter esibirci con una versione della mostra con pannelli retroilluminati giganti, e quindi diciamo abbiamo raggiunto il massimo dell'estetica possibile per il nostro pubblico.
Ecco, ricordiamo che nello sforzo che Radice di 1% fa per questa mostra c'è anche una meravigliosa guida che accompagna le persone a scoprire i misteri e le magie dietro alle immagini. Sto parlando di Marco Colombo, che ancora una volta farà delle visite guidate. Marco, ma com'è l'edizione di quest'anno di Wildlife Photographer?
Ma l'edizione di quest'anno ha delle foto veramente bellissime, cioè ci sono degli scatti indimenticabili, straordinari, che hanno alzato ancora, se possibile, l'asticella delle aspettative che ho sull'edizione dell'anno prossimo, quindi sicuramente delle belle immagini.
Ricordiamo che questa mostra, che nasce in Gran Bretagna, è una mostra che vede migliaia e migliaia di scatti e di fotografie per arrivare a una selezione di 100 foto, e queste 100 foto sono quelle che sarà possibile vedere per l'appunto al Museo della Permanente per questa tredicesima edizione milanese di Wildlife Photographer of the Year. Senti, Marco, io voglio sfruttarti, io non amo sfruttare, però stavolta voglio sfruttarti perché si commentino alcune delle immagini. Prima di tutto tocca naturalmente parlare della foto vincitrice.
Sì, io mi faccio sfruttare volentieri. Allora, la foto vincitrice assoluta è un'immagine di grande impatto realizzata in Namibia e ritrae una iena bruna, una specie che è difficile da fotografare perché è molto elusiva, non vive in grandi gruppi familiari come la iena maculata che conosciamo più dai documentari, e ha dei territori enormi, quindi difficile veramente da incontrare. Il fotografo che è stato premiato ha realizzato questa immagine con una fototrappola, quindi una macchina fotografica collegata a dei sensori di movimento e a dei flash. In questa immagine si vede praticamente in basso a destra questa iena che si muove in maniera furtiva nella notte, e dietro c'è un edificio abbandonato perché uno di quei villaggi legati all'attività mineraria che poi sono andati insomma in rovina in mezzo alle dune, e c'è un'illuminazione molto particolare perché arriva un po' di luce cadente, probabilmente artificiale, da qualche insomma lampione un po' più in là, da qualche luce artificiale un po' più in là, e si vede la nebbia che arriva dall'oceano della Skeleton Coast, quindi è veramente un'immagine d'impatto.
Peraltro c'è questo contrasto che sembra quasi luce calda, luce fredda, no? Cioè, il manufatto umano con questa luce appunto calda, e la parte della iena, quindi in realtà la parte viva con una luce fredda, ma queste sono mie osservazioni proprio sceme, non farci caso.
No, hai visto, hai ragione, hai perfettamente ragione, c'è un contrasto cromatico perché i flash hanno una luce un po' più fredda, è perfetta.
Senti, ma è molto difficile fare un'immagine di questo tipo, fare una fotografia?
È molto difficile, sì, lui ha impiegato 10 anni.
Ecco.
Molte persone pensano che una fototrappola sia semplicemente posizionare una fotocamera, andare a casa sul divano e poi torni e trovi la foto. In realtà richiede una conoscenza capillare dei movimenti degli animali che possono cambiare con il meteo, con la stagione, con l'annata, con il singolo individuo. E poi non è una semplice foto di una iena bruna che passa, ma una ricerca nella composizione che appunto è nell'illuminazione che è veramente oculata.
Eh sì, perché hai fatto bene a dire 10 anni, perché davvero uno pensa, ah, guarda, che ci vuole, insomma, no? Invece sappiamo che dietro il lavoro dei fotografi e dei fotografi naturalisti in particolare c'è davvero una enorme pazienza, tu ce l'hai detto più volte, Marco?
Sì, serve tantissima pazienza. E se sei, diciamo, seduto nel campo al mattino con meno 5 ad aspettare, ne serve ancora di più, oppure al caldo in mezzo alle zanzare, ma comunque anche con le fototrappole bisogna veramente essere molto bravi.
Senti, ci tengo moltissimo alla seconda foto che vorrei che tu commentassi, così facciamo insomma capire anche a chi ci sta ascoltando la varietà insomma di immagini possibili. La seconda foto, che peraltro è di un italiano, ma giovanissimo.
Sì, è il vincitore assoluto della sezione giovani ed è Andrea Dominizzi, bravissimo, veramente molto bravo. Poi appunto anche alla premiazione a cui si poteva assistere insomma in diretta online si è visto quanto sia appassionato, e lui ha fotografato proprio sulle montagne del centro Italia questo cerambice, quindi questo coleottero con le lunghe antenne che è su un tronco, e sullo sfondo si vede una di quelle macchine che servono per disboscare, che è lì ferma, parcheggiata, ma che è possibilmente una minaccia per il suo habitat, e quindi è un'immagine direi rara, Roberto confermerà, perché nella sezione giovani non è facile vedere delle foto che abbiano un taglio di tipo fotogiornalistico e di conservazione, quindi l'ho apprezzato tantissimo.
Devo dire che ha un che di struggente, di poetico, davvero di impatto. Roberto?
Io volevo aggiungere che Andrea è stato il primo italiano nella storia del concorso, che ricordo che è alla 61esima edizione, a vincere il primo premio assoluto per i fotografi, diciamo, under 18. Era capitato un primo premio assoluto una ventina di anni fa, ricordo Manuel Presti, mi sembra che si chiamasse, ma tra i giovani, sì, qualche selezionato, qualche foto con encomio, ma è la prima volta che possiamo vantare un vincitore assoluto, quindi ci tengo a dirlo perché è un grande risultato per Andrea.
Immagino di sì, anche perché così giovane, Marco, c'è da aver paura della concorrenza?
Ma no, assolutamente, anzi, ben vengano.
Non teme concorrenti, Marco.
Ma siamo saltati sulla voce di Marco. Marco, dicevi, scusa?
Dicevo, ben vengano i giovani che portano dei messaggi di conservazione, assolutamente.
Bene, bene. Senti, commentiamo un'altra delle foto che, insomma, è un po' straordinaria, che questa con questi, io dico, sai che sono sempre una bestia, questi ranocchi, no? Che cosa sono?
Sì, queste sono delle raganelle, sono delle raganelle sudamericane che si radunano in massa per riprodursi quando ci sono le giuste condizioni di umidità e di piovosità, per pochissimi giorni all'anno, quindi tu devi proprio essere nel posto giusto al momento giusto, e questo richiede una grande pianificazione, non soltanto fortuna, perché comunque questi eventi spesso hanno delle concomitanze con vari fattori ambientali, quindi devi conoscere alla perfezione la specie. Ed è una foto molto bella perché c'è questo, diciamo, arrangiamento di raganelle del colore dell'oro che sono tutte sparpagliate su questa pianta dalle foglie larghe, illuminate alla perfezione con dei flash molto diffusi che creano una luce che cade dall'alto, insomma sembrano dei gioielli viventi.
Beh, sì, veramente. Senti, Roberto Di Leo, parlando della mostra, e tu ci dicevi che appunto anche quest'anno le foto saranno retroilluminate, insomma, quindi saranno valorizzate al massimo, ma comunque di questa mostra ci sono varie sezioni, perché ci sono appunto i giovani, ma ci sono anche le foto di tipo più giornalistico, diciamo così, ci sono foto relative proprio all'impatto del umano sugli habitat, è giusto?
Assolutamente, questa è una delle sezioni a me più care. Praticamente il Natural History Museum utilizza questa mostra come strumento potentissimo, perché sappiamo che una foto può valere più di 1000 parole, e quindi sì, ci dà un grandissimo messaggio di speranza sulla bellezza straordinaria della natura, però ci mette in guardia sempre, tutti gli anni c'è un 10-15% di foto che invece sono di denuncia proprio sulla responsabilità che l'uomo ha nei confronti della natura. Infatti noi avvisiamo anche le persone più sensibili, perché ci sono alcune foto che proprio testimoniano addirittura la crudeltà di alcuni esercizi, per cui, diciamo, ad esempio una tigre denutrita all'interno di una gabbia, che è davvero struggente. Comunque è giusto, perché è uno strumento potentissimo, e in quanto tale viene utilizzato anche per questo, per cui siccome fa 2,5 milioni di spettatori in giro per il mondo, perché va in oltre 40 paesi, e è giusto utilizzare la mostra come strumento di sensibilizzazione.
Decisamente. Senti, Marco Colombo, intanto un nostro ascoltatore Paolo chiede: c'è il rischio che gli strumenti di intelligenza artificiale inquinino la professionalità dei professionisti della fotografia naturalistica? E questo magari una volta ci facciamo una puntata su questa storia.
Sì, sarebbe interessante farci una puntata. Diciamo che i professionisti veri, che tra l'altro in Italia si contano sulle dita di una o due mani al massimo, non si mettono a utilizzare l'intelligenza artificiale per creare degli scatti o cose del genere. Di solito sono persone che lo fanno sui social così come passatempo, o a volte ad arte per creare delle bufale, come si è visto per esempio in alcuni video che sembrano delle telecamere di sorveglianza, ma in realtà sono completamente creati con l'intelligenza artificiale. Diciamo che, come al solito, è uno strumento ambivalente. Ci sono dei fattori positivi che possono aiutare la fotografia, perché ci sono degli strumenti all'interno delle fotocamere moderne di riconoscimento automatico degli occhi del soggetto, per esempio, quindi agganciano più velocemente la messa a fuoco e permettono di congelare delle scene d'azione che prima era molto più difficile catturare e cogliere, però d'altro canto ovviamente se usati male possono creare scompiglio e confusione. Non è il caso ovviamente del concorso, perché questo è un evento in cui partecipano solamente fotografie e non creazioni con intelligenza artificiale.
Certo. Senti, tornando un po' a questa rassegna di foto che vogliamo, che vuoi commentare regalando questa magia a chi ci sta ascoltando, c'è un'altra foto di un animale che in genere non è molto amato, no? Parliamo di un serpente a sonagli.
Sì, questa è parte della serie della rosa di fotografie che hanno vinto la sezione portfolio, perché diciamo che c'è una serie di immagini che sono collegate da un filo conduttore che può essere più giornalistico, più naturalistico, e quest'anno Javier Aznar, che è un bravissimo fotografo spagnolo, ha presentato questa serie di immagini legate proprio alla storia dei serpenti a sonagli, dei trotali, che in America sono purtroppo oggetto anche di una raccolta indiscriminata e poi vengono praticamente macellati, spellati, venduti, insomma delle cose orribili, e quindi lui ha praticamente ritratto al meglio questi animali glorificandoli, e c'è questa immagine pazzesca di questo serpente a sonagli che scuote la sua coda sotto la luce della luna, ed è qualcosa di meraviglioso.
Davvero, davvero, senza parole si rimane di fronte a un'immagine del genere. Roberto, volevi dire qualcosa?
Guarda, io ci tenevo a sottolineare anche un'altra sezione che spesso non viene citata, che è People Choice. Praticamente sono le foto premiate dal pubblico, noi le passiamo su un grande schermo da 4 metri, 25 sono, e vi garantisco che moltissime persone del pubblico vengono da me chiedendo spiegazioni, ma com'è possibile che non siano in mostra, perché sono molte ritenute addirittura più belle delle 100 che poi vengono, ma siccome partiamo da 60.000 immagini e quindi praticamente viene selezionata una foto di 600 come media, è chiaro che moltissimi capolavori, oserei proprio definirli come tali, non entrano nelle 100. Quindi negli ultimi 7-8 anni intelligentemente il Natural History Museum ha istituito quest'ultimo premio, che si chiama People Choice, dove fanno vedere altre 25 foto proprio per far capire la qualità media dell'immagine che partecipa al Wildlife. Ecco. Immagini che arrivano da 113 paesi, giusto per far capire il carattere internazionale della mostra.
Certo. Senti, Marco Colombo, c'è un'altra foto che uno non ci può credere, credo di un cinese, se non dico male.
Sì, è quella della garzetta con i pesci.
Sì, giusto? Esatto, esatto.
Sì, allora quella è una fotografia veramente pazzesca, che si ricollega un po' a quello che dicevamo prima, cioè alla capacità delle fotocamere attuali di aiutare nell'agganciare meglio i soggetti. Qui c'è una mangianza di pesci in un ambiente di laguna, per cui ci sono dei pesci più piccoli che vengono predati dai pesci più grandi, e ovviamente gli uccelli approfittano di questa confusione per catturare animali feriti, storditi e così via. E lui è riuscito a cogliere veramente in maniera magistrale proprio una sorta di matriosca, per cui c'è un pesce grande che sta per ingoiare un pesce piccolo che gli sta scappando dalla bocca, e sopra c'è una garzetta di cui non si vede la testa ma si vedono solo le ali, come se fosse un angelo praticamente, sì, con queste zampe a penzoloni. Poi sai che le garzette hanno delle zampe bellissime, no? La parte lunga è nera e poi invece le dita sono gialle, quindi è veramente d'impatto. E ci sono moltissimi fotografi orientali nelle ultime edizioni che vengono premiati, dalla Cina in particolare, perché la Cina ha dei talentuosi fotografi e un sacco di situazioni che sono poco fotografate dagli occidentali, quindi sono interessanti.
Senti, Marco, perché insomma non voglio far torto alle ultime due foto che tu mi segnalavi, perché c'è un altro animale che viene solitamente detestato, peraltro ne parleremo la settimana prossima perché c'è un interessante studio sulle meduse, e c'è un'altra foto che uno dice, ma come diavolo si fa a fare una foto del genere?
Eh sì, questa è un'immagine di Ralph Pace, che è un bravissimo fotosub americano, e ha ritratto un blooming di meduse, c'è una proliferazione di massa, quindi un enorme banco di meduse a migliaia, direi, in una condizione di acqua torbida però verde, quindi sembra di stare nell'acqua e menta, come tipo di sensazione,
sì.
Vedete che immaginate che l'acqua è proprio verde, torbida, e però ci sono una medusa in primo piano, rossastra, bellissima, illuminata dai flash, che crea un contrasto cromatico con lo sfondo, e dietro la ripetizione seriale di questa forma di medusa data da tutte le altre migliaia di individui, che crea una trama irresistibile.
Veramente, veramente meravigliosa. E poi finiamo con qualcosa che non è animale, diciamo così, perché non solo di animali si occupa naturalmente Wild Photographer of the Year. E questa volta sono delle piante, però delle piante particolari,
Sì, sì. C'è una sezione apposita per le piante e i funghi che ogni anno regala degli scatti veramente bellissimi e quest'anno ci sono proprio delle immagini indimenticabili, una delle quali mostra le piante carnivore fotografate di notte con la luce ultravioletta. Negli ultimi anni si è visto che proprio ci sono tantissimi animali, tantissime piante che brillano se esposti ai raggi ultravioletti, diventano verdi, azzurri, viola in base ai casi, e le piante carnivore utilizzano proprio questo stratagemma per attirare le loro prede all'interno dell'otre, quindi della trappola.
Eh sì, ed è anche qui un'immagine che sembra, insomma, ci sono immagini che a volte sembrano impossibili da catturare per sicuramente, insomma, alcune tecnologie aiutano decisamente anche a questi risultati. Peraltro, nel frattempo, la Cinzia, una nostra ascoltatrice, è andata a cercare la foto col crotalo con il serpente a sonagli, me l'ha rimandato dicendo che spettacolo. A proposito, quando, quando parliamo di spettacolo non lo usiamo a caso. Roberto Di Leo, Iggy chiede, ma insomma, informazioni pratiche, il prezzo del biglietto, il sito web, se c'è richiesta di prenotazione.
Allora, la prenotazione c'è esclusivamente per le visite guidate, oltre a quella ormai mitica di Marco. Ricordiamo che ci serviamo anche del gruppo Pleiadi, che sono specializzati in divulgazione scientifica, fanno, come dire, didattica sia al Museo di Scienze Naturali di Milano che di Trento, per cui sono veramente bravissimi, e lì ci vuole la prenotazione. Per gli altri giorni non c'è bisogno di prenotazione, i biglietti sono divisi in due categorie, diciamo infrasettimanali. Il biglietto costa 13 euro e invece i festivi e sabato e domenica costa 15 euro. Poi ovviamente ci sono convenzioni, ridotti, i bambini sotto i 6 anni non pagano, esiste una family friendly per cui in presenza di un ragazzino sotto i 13 anni tutta la famiglia paga meno. E poi ci tengo a sottolineare una cosa che è una questione che ci caratterizza abbastanza, che con il primo biglietto, una volta che si entra in possesso, noi siamo un'associazione culturale, della tessera dell'anno, il cliente può, il visitatore può ritornare tutte le volte che vuole senza mai pagare.
Quindi...
E questa chi è una cosa che può interessare, perché la mostra ha tantissimo da offrire, per cui se uno dovesse venire sabato e domenica chiaramente è un pochino più, anzi è decisamente più
affollato,
frequentata,
certo.
Può decidere di tornare in qualsiasi altro giorno. Abbiamo anche due chiusure straordinarie, il giovedì e il venerdì chiudiamo alle 22 anziché alle 19, quindi è 10-19 tutti i giorni, ma giovedì e venerdì chiudiamo alle 22.
Senti, qual è il sito per avere tutte le informazioni?
Il sito è ovviamente www.radicedi1per100.it.
Ecco, quindi li trovate, comunque insomma non vi perdete, siete tranquilli, lo trovate di sicuro, Wildlife Photographer of the Year. Senti, una notazione, ho visto che per lanciare l'edizione italiana è stata usata una foto di una fotografa donna, peraltro. Marco, sono sempre un po' meno le donne?
Sono meno, oggettivamente meno, ma sono sempre di più, per fortuna.
Sì.
Cioè, possiamo vedere il bicchiere mezzo vuoto e il bicchiere mezzo pieno. Sono sempre di più e fotografano, secondo me, in maniera diversa rispetto agli uomini in generale, fotografano con un approccio che mi piace di più, tra virgolette, perché spesso amano delle atmosfere più delicate, ricercano molto le forme, le tonalità e così via, più che andare a cercare l'avvicinamento agli animali e cose così. E quindi sì, sono comunque molto appassionate in generale. Ai miei corsi di fotografia sul campo, tra l'altro, ne vengono tantissime. Stavo facendo una statistica l'altro giorno, stavo guardando che la maggior parte in realtà sono donne ai miei corsi. E sono contento di questo, perché mi danno l'opportunità ovviamente di confronto, di scambio di idee e così via, ed è importante per tutti.
È bello, e questo la citiamo anche, si chiama Gabriella Comi ed è appunto una foto molto molto bella, dove peraltro anche lì c'è un serpente, ecco. Siccome io so che Marco ci ha regalato più volte delle splendide immagini, ma anche degli splendidi ragionamenti proprio sui rettili, ecco, ci tenevo a sottolineare che insomma il rettile ce l'abbiamo in grande evidenza, per fortuna. Roberto Di Leo, non abbiamo detto quando inaugura la mostra.
Allora, la mostra apre al pubblico sabato 15, quindi fra 3 giorni, rimaniamo aperti 70 giorni di fila, siamo chiusi solo il giorno di Natale e il 1° di gennaio, quindi tutti i giorni aperti.
Quindi anche il lunedì, che in genere...
Anche il lunedì, esatto. sì, assolutamente. E ci tengo anche a precisare una cosa, che noi offriamo ai visitatori anche degli incontri collaterali,
sì.
Se volete conoscere Marco personalmente, lui ne tiene uno di quelli, sono 4, e quindi anche altri personaggi famosi tipo Francesco Tomasinelli, sono sicuro che conoscerete anche Pietro Formis piuttosto che Emilio Mancuso, e poi c'è un altro naturalista giovane molto bravo e fotografo che è Luca Eberle. Quindi sono 4 date, l'ingresso è gratuito per i possessori della tessera, e lì ci sono approfondimenti che il pubblico apprezza molto davvero.
Allora io ringrazio enormemente Roberto Di Leo, presidente dell'Associazione Culturale Radice di 1%, che per la 13ª volta porta a Milano il Wildlife Photographer of the Year alla permanente di via Filippo Turati 34 a Milano. Grazie a Marco Colombo, naturalista, fotografo straordinario, pluripremiato al Wildlife Photographer of the Year, e che sentiremo sicuramente il prima possibile. Grazie a tutti e due e grazie per portarci questa meraviglia un'altra volta.
Grazie a te Cecilia e grazie a tutti gli ascoltatori.
Chiude qui la puntata, lascio la linea a Davide Facchini a Musica Leggerissima, noi ci sentiamo domani, ciao ciao!